Forse possiamo cominciare leggendo un brano di questa lettera di Giacomo, che non è esattamente quello che è stato scelto per la serata, ma comunque può avere una qualche utilità per introdurci nel clima complessivo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla lettera di Giacomo al capitolo primo, versetti 19-27. Lo sapete, fratelli miei carissimi, ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Infatti l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Perciò liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi. Perché se uno ascolta la parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio volto allo specchio, appena si è guardato se ne va e subito si dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Ispira, Signore, le nostre azioni, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia a te il suo inizio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore. Ecco, il testo che abbiamo letto, appena letto, è un testo che ci mette a contatto con una delle istanze fondamentali della lettera di Giacomo. Se qualcuno ha sotto la Bibbia di Gerusalemme, la Bibbia di Gerusalemme, rispetto al testo su cui poi ci fermiamo stasera, ha una nota che dice così: gli sviluppi precedenti sono chiariti con una esposizione di principio. L'uditore della parola deve essere anche un esecutore. Ho letto il commento, la nota della Bibbia di Gerusalemme. Questa nota è la nota che introduce il brano sulla fede e le opere e fa una riflessione che merita di essere considerata e ripresa. La rileggo. Gli sviluppi precedenti sono chiariti qui con una esposizione di principio. E poi spiega qual è il punto focale, che è già apparso prima. L'uditore della parola deve essere anche un esecutore. Questo credo che sia già una prospettiva, diciamo, molto illuminante per capire il discorso di Giacomo su fede e opere. Perché? Perché in verità è semplicemente una riaffermazione, una declinazione variante di un principio che egli afferma anche altrove nella lettera e che si trova nel brano che ho appena letto. Ditemi che differenza c'è tra dire che la fede senza le opere è morta e dire che se uno ascolta non gli serve a niente. Bisogna ascoltare e fare. Vedete che è esattamente la stessa dinamica. E quindi la nota della Bibbia di Gerusalemme ci aiuta a collocare la questione fede e opere dentro un contesto, diciamo, fondamentale, che la lettera appunto desidera rimarcare con grande insistenza. Cioè l'istanza fondamentale, o almeno una delle istanze fondamentali della lettera di Giacomo, è quella di un cristianesimo fattivo. In questo senso possiamo dire che Giacomo è molto vicino a Matteo e tutti e due sono molto giudaici, e tuttavia questo giudaismo, diciamo così, un giudaismo che ha un forte interesse per l'operare, è un giudaismo che ha conosciuto il Vangelo, è un giudeo cristianesimo, Per Giacomo, ciò che obbliga ad un certo agire, obbliga ad operare, è il fatto che siamo nati da Dio, è il fatto che la sua parola è stata piantata in noi. Rileggo, perciò liberatevi da ogni impurità, rileggo il versetto 21, liberatevi da ogni impurità e da ogni eccesso di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata piantata in voi. È come un seme che è stato seminato dentro di noi, no? Questa parola è essenzialmente poi la parola del Vangelo, perché questa, adesso lo dico un po' meglio, un poco per volta. Quindi, l'istanza fondamentale della lettera è quella di un cristianesimo, di una vita, di una religione, diciamo così, che sia fattiva. E ripeto, questo è certamente anche un punto importante per Matteo. Uno dei grandi temi matteani è quello dell'operare, del fare. L'operare, il fare. E, riprendo le espressioni che ho usato prima, anche Matteo, come Giacomo, sono tra gli scritti più marcatamente ebraici del Nuovo Testamento, si dice, no? Sia Matteo a suo modo che Giacomo a suo modo riflettono profondamente una sensibilità ebraica, anche in questo, anche su questo punto. Però, ripeto, è un ebraismo messianico, è un ebraismo che crede nel Messia venuto, è un ebraismo cristiano, è un giudeo-cristianesimo. E dunque, prima di andare allora al nostro testo, mi permetto di insistere un po' su questo punto, cioè lo vorrei togliere da una sorta di isolamento e ricollocarlo dentro questo interesse fondamentale che appare appunto nella lettera di Giacomo. Il brano allora che ho letto adesso come introduzione, come avete sentito, rimarca inizialmente nei primi tre versetti con grande forza l'importanza dell'ascolto. Dice questo brano che ho letto che c'è un primato dell'ascoltare sul parlare. Il parlare può essere espressione di ira. Stai attento, fermati, non essere troppo veloce nel parlare, mentre invece sii ben disposto ad ascoltare. C'è un primato dell'ascolto sulla parola, un ascolto che implica una serie di giuste disposizioni, liberatevi da ogni impurità, da ogni eccesso di malizia, perché è solo così che si può accogliere davvero la parola. Dunque c'è l'affermazione del primato dell'ascolto e poi si dice nei versetti 22 e 25 che il fare la parola corrisponde ad un ascolto autentico. Beh, sentite, qui avete già anche la chiave per risolvere la polemica su cui vi siete anche voi arrabattati qualche minuto fa. Ma lo vedete che anche Giacomo non può mettere in discussione che c'è un primato dell'ascolto? Non può. La sua istanza non è ribaltare l'ordine. La sua istanza è dire che un ascolto è veramente tale quando diventa un ascolto fattivo. Cioè, quando dall'ascolto si genera un fare la parola. Una accoglienza credente della parola implica, ma lo implica intrinsecamente, non come una cosa sopraggiunta, implica la sua della parola, attuazione nella vita di ogni giorno. Beh, se voi accettate questa fondamentale chiave di lettura, che c'è una analogia profonda tra questo brano e quello sulla fede e le opere, vedete che abbiamo già qui una chiave di lettura molto importante. Secondo voi Giacomo potrebbe dire che la fede non è il punto di partenza, ma potrebbe dire che bisogna mettere prima le opere della fede? Ma scusate, in realtà il discorso sulla fede è la ritraduzione del discorso sull'ascolto. È chiaro che per Giacomo viene prima l'ascolto e dunque viene prima la fede, perché la fede altro non è che ascolto di una parola, della parola del Vangelo. Dunque il problema non è stabilire che cosa viene prima, è affermare che come un autentico ascolto non può essere altro che un ascolto fattivo, Così una fede compiuta non può essere altro che una fede operosa. Vedete, lo schema è questo. Dunque il capitolo primo e il capitolo secondo ci rimettono davanti questo come uno dei temi fondamentali. E diciamo così, sto ancora un momento su questo brano introduttivo che ho letto per introdurci. Mi sembra che allora Giacomo qui dica che ci sono come tre passaggi, tre livelli: udire la parola, accettarla con fede, tradurla in atto. Ma è solo nel varcare tutte le soglie che si ha l'autentico ascolto, perché la prima fase è solo un udire la parola. L'ho udita come uno che si guarda allo specchio e poi va fuori e si dimentica anche che in faccia aveva. Ecco, questo è il livello minimo, questo non è nulla, perché se questo udire non è ascolto nella fede, accettazione nella fede, non porta da nessuna parte. Ma, ed è il terzo livello, un ascolto che diventa accettazione di fede e non si traduce in atto, non è un vero ascolto. E in che cosa si concretizza per Giacomo questo tradurre in atto la parola, questo fare la parola? Beh, guardate che, e mi riferisco comunque alle cose che lui dice nell'arco della lettera, è chiaro che in questo momento io allargo un po' lo sguardo rispetto ai versetti puri e semplici che ho letto ora, però se uno semplicemente ha anche solo una visione, diciamo, complessiva della lettera, si ricorderà che in fondo anche Giacomo, come tanti altri autori del Nuovo Testamento, pensano che questo fare la parola non corrisponde tanto a un inasprimento della legge antica in un senso casuistico, legalistico, ma in definitiva anche Giacomo va nella linea dell'amore per il prossimo. Cioè che è il principio che recapitola tutta la legge, dove si traduce questa, dove si rende visibile questa pratica della parola, questo fare la parola. E qui Giacomo usa l'espressione, no, tipica sua, chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà. Questa legge perfetta, questa legge della libertà è quella che prima ha chiamato la parola. È chiaro, no, che le due espressioni si intercambiano. Siate, dice, accogliete con docilità la parola, siate di quelli che mettono in pratica la parola, non solo ascoltatori. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, vedete il passaggio da la parola, usata in senso assoluto, a la legge perfetta, la legge della libertà. Ma, ripeto, non è che per Giacomo la parola sia diventata una sorta di codice iperdettagliato di singoli casi, ciascuno dei quali ha un divieto o una prescrizione. La sua percezione di questa legge perfetta, di questa legge della libertà, sapete, per lui in definitiva è l'Antico Testamento, ma è anche il Vangelo, è l'uno e l'altro come unica norma di azione. Probabilmente questa legge perfetta, questa legge della libertà non è né soltanto la legge dell'Antico Testamento né soltanto il Vangelo nel senso del discorso della montagna, è piuttosto la volontà di Dio che, tanto per come essa si esprime nell'Antico Testamento, quanto per come essa si esprime nel Nuovo Testamento, contiene una ineliminabile esigenza etica, comportamentale, che coincide di fatto con il principio dell'amore per il prossimo. Quindi la legge perfetta, la legge della libertà, probabilmente non è né solo l'Antico, né solo il Nuovo Testamento, magari uno pensa al discorso della montagna, ma questa legge perfetta, legge della libertà, è la parola di Dio per come essa si esprime tanto nell'Antico quanto nel Nuovo Testamento e che contiene al suo cuore anche una indicazione fondamentale per l'agire dell'uomo nella linea dell'amore per il prossimo. Essa è una legge di libertà, qualcuno dice, probabilmente nel senso che libera dai vincoli, dalla schiavitù del nostro egoismo. È una legge di libertà per questa ragione. È una legge perfetta, Probabilmente in questo perfetto Giacomo ha in mente la forma che la parola di Dio trova nel Vangelo di Gesù, quindi possiamo dire che è l'Antico Testamento per come poi Gesù lo riesprime nella sua predicazione. Ecco, quindi così, ho pensato che non fosse inutile cominciare da questo testo, farne una premessa fondamentale, poi adesso possiamo andare a leggere il brano che è stato scelto per la nostra serata, che si trova al capitolo 2 e occupa i versetti dal 14 al 26. Ecco, conviene a questo punto che lo leggiamo. A che serve, fratelli miei? Se uno dice di avere fede, ma non ha le opere, quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere, mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Vedi? La fede agiva insieme alle opere di lui e per le opere la fede divenne perfetta. E si compì la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia ed egli fu chiamato amico di Dio. Vedete? L'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. Così anche Rab, la prostituta, non fu forse giustificata per le opere, perché aveva dato ospitalità agli esploratori, li aveva fatti ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Ripercorro il testo, suddividendolo per piccoli brani, e poi dopo magari faccio qualche considerazione sintetica, conclusiva, tentando di mettere a fuoco, diciamo, un paio di questioni che mi sembrano riassuntive. Il versetto 14 ha il carattere di una prima affermazione fondamentale. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Quella fede può forse salvarlo? Ecco, dunque Giacomo parla qui della fede salvifica. La fede salvifica, la fede che salva. Non c'è dubbio, mi pare, che qui salvezza ha un significato escatologico. Salvezza qui è la salvezza nel giorno del giudizio. Ci siamo? Guardate che bisogna tenere conto di questo fatto. Le parole non hanno sempre lo stesso significato. Non ce l'hanno spesso se ad usarla è un autore diverso, ma a volte lo stesso autore può usare un'espressione con un significato e in un altro passaggio con un altro significato. In alcuni passaggi la parola salvezza indica il già, quello che è già donato, in altri indica il non ancora. Quindi per favore non diventate idolatri delle parole, le parole non sono un idolo. Non contengono un contenuto fissato una volta per tutte, è il contesto che decide in gran parte del senso da attribuire alle parole, perché le parole spesso hanno una gamma di significati piuttosto ampia e solo nel contesto la gamma di significati si precisa. A volte, ripeto, salvezza indica ciò che noi già possediamo qui su questa terra, siamo salvati. In altri casi, questo è uno, salvezza indica piuttosto l'esito ultimo, l'ingresso nella gloria di Dio, nell'ultimo giorno, al di là della morte. Dunque il problema di Giacomo qual è? È quello di una fede salvifica. Qual è la fede che ti salva? Perché uno potrebbe dire, beh, c'è anche una fede che mi basta per essere parte della Chiesa qua giù. Ah, beh, nessuno. Sì, ma c'è anche questa, è chiaro, no? C'è una fede in forza della quale io appartengo alla comunità ecclesiale o ecclesiastica qua giù. Giacomo non parla di questo. Poi si può discutere se quella fede che ho detto è vera fede, ma si può usare però il termine fede anche per dire questo. Bene, Giacomo sta pensando alla fede salvifica, cioè alla fede che ti salva nel giorno del giudizio. Bene, allora, una fede senza le opere non è una fede salvifica, dice Giacomo. Però voi capite già da questa affermazione fondamentale che le opere di cui si parla qui sono le opere della fede. Mi sbaglio? Le posso chiamare così? A che se uno ha la fede ma non ha le opere, quella fede può forse salvarlo, ma di quali opere sta parlando qui? È ovvio che sta parlando delle opere che scaturiscono dalla fede, di opere che sono collegate alla fede. Le posso chiamare le opere della fede? Io le chiamo così. Basta che ci capiamo. Questa è una prima affermazione fondamentale. Poi viene uno sviluppo che in sostanza ha un carattere di esemplificazione. Lo rileggo. Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? E questa esemplificazione poi lui la applica subito alla questione che gli sta a cuore, cioè questa storia del rapporto fede-opere, e dice: così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Ma io aggiungerei anche l'altro versetto, mi sembra che fino al versetto 18 debbano essere tenuti insieme, dal 15 al 18, io li terrei insieme. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede, io ho le opere, mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Stiamo un attimo su questa esemplificazione. Beh, intanto Giacomo sceglie un esempio che gli sta molto a cuore, e di nuovo, allora, vedete, questo brano su cui ci fermiamo un po' stasera è un brano dove poi confluiscono dei temi che Giacomo ha toccato o toccherà anche altrove nella sua lettera. Per esempio, questa questione del rapporto poveri ricchi dentro la comunità è una questione che per lui è molto molto importante, ne ha già parlato prima, no? È stata oggetto di una riflessione nella prima parte del capitolo 2. Vedete che quel tema adesso lui lo riprende dentro la questione fondamentale. Dice bene la nota di Gerusalemme, no? Della Bibbia di Gerusalemme: gli sviluppi precedenti sono chiariti con una esposizione di principio, cioè anche le cose che Giacomo ha detto su come dentro la comunità cristiana ci si debba comportare con i poveri, quale atteggiamento avere verso i poveri nella comunità, questo adesso è chiarito con una esposizione di principio che riconduce il comportamento verso i poveri alla questione di una fede che sia operosa. Ci siamo? Cioè, prende questo esempio per dirti in che senso la fede deve essere operosa. Lo deve essere lungo quella linea che gli sta così a cuore, che è la cura per i poveri dentro la comunità. E dunque l'esemplificazione è appunto in rapporto a questo tema così caro all'autore, Vi prego di rilevare questa espressione. Allora, un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e dice andatevene in pace. Che cosa serve questo vostro comportamento se non date loro il cibo per il corpo? E vedete che il termine fratello o sorella indica il rapporto di fede, la parentela determinata dalla fede, no? Dunque c'è un rapporto di parentela, di fratellanza, di fraternità che è determinato dalla fede comune, quindi c'è un elemento di fede laddove usa l'espressione fratello o sorella, e qui c'è un elemento di fede, ma questa fede che cosa produce? È una fede che non produce un agire, ma che cosa serve? E dice, allora, così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Questo è il versetto 17. Alla lettera, al testo greco, dice, così anche la fede, se non ha opere, è morta in se stessa. La traduzione c'è e qui diciamo che esplicita un senso che comunque mi sembra accettabile. Certo è esplicitato il testo italiano, rende molto chiaro un punto che comunque nell'insieme mi pare che sia indubitabilmente il pensiero di Giacomo. Avete sentito la traduzione italiana? Dice se non è seguita dalle opere. L'immagine è molto chiara, precede la fede, seguono le opere. Le opere seguono la fede, dunque si tratta delle opere della fede, sono le opere che seguono, che conseguono alla fede. Questa è certamente l'idea di Giacomo. Giacomo dunque sta parlando di opere che scaturiscono dalla fede. E se prima ha usato l'espressione fede salvifica, la fede che salva, adesso usa l'espressione una fede morta. Cioè, vedete allora qual è il problema? Ci può essere una fede non salvifica, ci può essere una fede morta. A Giacomo sta a cuore la fede che ti salva nel giorno del giudizio, la fede viva. Ecco. Allora lo ripeto ancora una volta, ci può essere una fede, può anche essere chiamata tale, socialmente dicono quell'uomo è un credente, quella persona è un credente, ma quella fede non è salvifica, quella fede è morta. Giacomo ha la preoccupazione di come la fede sia viva e di come la fede salvi. E questo davvero è un tema anche molto caro a Matteo, anche se Matteo, evangelista, lo declina a modo suo, ma vi faccio un esempio per mostrare come effettivamente questi due autori del Nuovo Testamento abbiano delle sensibilità comuni. Penso alla parabola del banchetto di nozze del figlio del re. La sala si riempie di commensali, ce n'è uno che non ha l'abito nuziale. Alla fine entra il re. Si guarda attorno, vede lui che non ha l'abito nuziale e dice, amico, come mai sei entrato qui? Come hai potuto entrare qui senza l'abito nuziale? Cacciatelo fuori, la sarà pianto e stridore di denti. Sapete che cosa esemplifica questa parabola? Esemplifica questo, che per Matteo quelli che stanno dentro la sala del banchetto sono i cristiani, cioè quelli che su questa terra appartengono alla Chiesa, alla comunità dei credenti. Per cui anche Matteo ha molto chiaro che si può essere parte della comunità dei credenti, della ecclesia, si può avere una qualche forma di fede, diciamo così, ma questa fede non è salvifica. Quando nel giorno ultimo il re entra dalla porta e si guarda attorno, scopre che lì dentro c'è qualcuno che fa parte degli invitati, ma non ha l'abito. Sapete che cos'è l'abito nella lettura di Matteo? È la dimensione fattiva della fede. In questo è uguale a Giacomo. L'abito nuziale è un comportamento che corrisponda a quella condizione di credente, no? Che corrisponda al dono di Dio a cui tu hai detto sì, lo accolgo, ma per essere accolto davvero deve diventare prassi, deve diventare comportamento. Vado avanti, dunque l'affermazione fondamentale del versetto 14, poi l'esemplificazione del rapporto dell'atteggiamento verso i poveri della comunità. Se tu ti accontenti di dire ma vai a casa e scaldati e non ti prendi cura concretamente di lui, ma a che cosa serve? Ecco, questo è l'esempio di una fede che è morta, di una fede che è morta perché non ha le opere corrispondenti a quella fede. E ho lasciato il versetto 18 che adesso riprendo. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Prova a dimostrarmi tu la tua fede senza le opere. Riesci a farmi vedere in cosa consiste? Io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Questo mi sembra il senso del versetto 18, l'ho un po' sollecitato, no? Cioè, in fondo Giacomo dice: ma la fede senza le opere non è dimostrabile. Intendiamo la fede salvifica, la fede viva. Certo, un'altra fede meramente sociologica va bene, ok, diciamo. Ma la fede che salva non è dimostrabile in assenza delle opere. Allora io ti mostrerò questa fede e te la mostrerò a partire da come mi comporto, dice, no? Questo dialogo fittizio che si svolge al versetto 18. E vado avanti, i versetti 19 e 20 introducono un altro, come dire, è un altro modo con cui Giacomo ribadisce quella affermazione fondamentale del versetto 14. Dunque, al versetto 14 l'affermazione fondamentale, una prima esemplificazione che ho appena commentato, 15-18, un secondo momento, una seconda ripresa della questione fondamentale ai versetti 19-20. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Insensato. Vuoi capire che la fede senza le opere non ha valore? Sì, non ha valore alla lettera, è inefficace. Tu credi che c'è un Dio solo, fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Questa seconda esemplificazione è il caso dei demoni. Allora, Giacomo in fondo sta contrapponendo due modi diversi di intendere la fede, E qui mi sembra che potremmo dire così: il modo sbagliato di intendere la fede, o comunque insufficiente, diciamo così, è una fede gnosi. Una fede gnosi, una fede conoscenza. Una fede gnostica, in questo senso non tecnico, una fede conoscenza che non produce un comportamento corrispondente. E che cosa è questa per Giacomo? Beh, è una fede inefficace. Vedete che non nega il termine fede a questo atteggiamento, ma dice: ma che razza di fede è questa? Ancora una volta lo ripeto, non è la fede salvifica, non è la fede viva. Vuoi chiamarla fede? Bah, chiamala, ma è una fede inefficace. È una fede morta. È una fede che non salva. Vedete che ci sono delle serie di espressioni che possono essere messe in parallelo all'interno di questi versetti. E il caso dei demoni, chissà, Giacomo forse conosceva già il Vangelo di Marco, perché queste situazioni le troviamo esemplificate perfettamente nel Vangelo di Marco, no? Soprattutto nei primi 5 capitoli abbiamo almeno 3 punti in cui, incontrando gli indemoniati, Gesù fa questa esperienza che l'indemoniato, ispirato dal demonio, lo riconosce perfettamente. al capitolo primo, l'indemoniato nella sinagoga di Cafarnao dice: tu sei il santo di Dio. Ah, wow. Più avanti, al capitolo terzo, i demoni dicono: tu sei il figlio di Dio. E al capitolo quinto si dice: tu sei il figlio del Dio Altissimo. C'è quasi un crescendo, ma siamo sempre ad un livello molto molto profondo di percezione dell'identità di Gesù. Eppure questa percezione dell'identità di Gesù, che è una fede gnosi, è una conoscenza. Ma intendiamoci, cari, la conoscenza fa parte della fede. E per favore, cioè, l'elemento della conoscenza fa parte della fede. Il punto è se basta. Se rimane una conoscenza, diciamo, meramente intellettuale, evidentemente non basta. Ma non è che l'alternativa è che la fede non ha nessun contenuto gnoseologico, ma figuriamoci. È chiaro che la fede contiene un elemento di conoscenza. Professando la fede, professo anche qualcosa che conosco e che riconosco di Dio e di Gesù. Ma se la fede è soltanto questo, allora è una fede morta, è una fede che non salva, dice Giacomo. Andiamo avanti, e a questo punto Giacomo, ma vedete che l'affermazione è una sola, è quella del versetto 14, continuamente rimotivata. A questo punto Giacomo prende due figure bibliche per ribadire il punto che gli sta a cuore: prima Abramo e poi Raab. E dopo chiude, il versetto 26 è, diciamo così, è la cornice conclusiva, come il 14 è il versetto di apertura. Ma vediamo un momento i due esempi. Comincia con Abramo. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le sue opere quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Vedi? La fede agiva insieme alle opere di lui, e per le opere la fede divenne perfetta. E si compì la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e gli fu accreditato come giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio. Finito l'esempio, ribadisce, vedete, l'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. L'esempio di Abramo. Nella lettura che Giacomo fa di Abramo, egli è in una linea, diciamo, tradizionale. Noi abbiamo una serie di testi del giudaismo, anche precedente i Vangeli, poi certamente successivo, ma questo è più facile, in cui la figura di Abramo è rilevante, perché Abramo è l'osservante della legge. Abramo è colui che opera. Questa è la linea ebraica tradizionale, c'è già nell'Antico Testamento questo. Non mi riferisco alla Genesi, ma non so, alle riletture del Siracide, per esempio. Abramo è l'osservante, Abramo è colui che fa. E quello che lui dice, Giacomo dice qui, non lo dice lui per primo. L'opera per eccellenza compiuta da Abramo è il sacrificio di Isacco. Questa linea non è certamente la linea paolina, ma dobbiamo dire, io mi sentirei di dire che in senso stretto l'esegesi paolina è più calzante rispetto al testo, perché, ritorno a Giacomo, Abramo non fu forse giustificato per le sue opere quando offrì Isacco suo figlio sull'altare? Vedi? Guardate che in questo probabilmente Giacomo può far leva su un elemento molto preciso, cioè che la comunità alla quale scrive è una comunità esclusivamente formata di cristiani che vengono dal giudaismo, di giudeo-cristiani, quindi condividono con lui una tradizione interpretativa su Abramo che è nella linea che ho detto prima, quindi non hanno difficoltà a riconoscersi in questa espressione. Abramo non fu forse giustificato per le sue opere? Vedi, la fede agiva insieme alle opere e per le opere la fede divenne perfetta. E in questo, cioè nel fatto che è in forza delle opere che la fede diviene perfetta, si compie la scrittura. Anche se la scrittura che lui cita è una scrittura che si trova in Genesi 15, ben prima del sacrificio di Isacco. Però Giacomo in fondo cosa vuol dire? Beh, quella parola che Dio gli disse all'inizio, cioè che glielo accredita come giustizia, in realtà, per essere pienamente realizzata, esige che noi arriviamo almeno fino a Genesi 22, cioè al momento in cui Abramo appunto sacrifica il figlio Isacco. Vedete, in questo senso Paolo è più aderente al testo, perché Paolo dice: nel momento in cui Dio dice queste parole ad Abramo, Abramo non ha ancora fatto nulla. Giacomo dice: ma quelle parole non avrebbero senso se non ci fosse quello che viene raccontato dopo. E quindi, sulla base di questa esegesi della figura di Abramo, che, lasciatemi dire così, è più debitrice verso la tradizione interpretativa ebraica che non al testo biblico strettamente inteso, in forza di questa lettura di Abramo in questi termini, allora Giacomo appunto ha buon gioco per ribadire: l'uomo è giustificato per le opere e non soltanto per la fede. Ripeto, le opere sono l'atto con cui Abramo sacrifica il figlio, sacrifica Isacco. Questa è un'opera, questo è un atto, un'azione. Su questo ci torno. Quindi adesso ho appena detto qualcosa, ma è uno dei due punti che riprendo in conclusione. Quindi vado verso la fine, percorro tutto il testo e poi metto a fuoco due elementi sintetici. L'altro esempio, ed è l'ultimo che porta, è Rahab, così anche Rahab la prostituta, non fu forse giustificata per le opere? Perché aveva dato ospitalità agli esploratori e li aveva fatti ripartire per un'altra strada? Ecco, qui si può porre il problema, e dopo lo riprendo, se il termine giustificare per Giacomo abbia esattamente lo stesso significato che ha per Paolo, cioè se si riferisca alla stessa condizione, allo stesso momento nell'esperienza credente. Questo lo lascio un momento qui, poi ci torno dopo quando faccio una riflessione su Abramo e poi su Giacomo e Paolo. Vado allora all'ultimo versetto, il 26, infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Ribadisce il principio fondamentale e ci dice ancora una volta che c'è una fede viva e che c'è una fede morta. La cosa forse più interessante qui è questo, magari non è così immediato, non è ciò che immediatamente penseremo, è la fede è il corpo, le opere sono lo spirito. Questo è interessante, no? La fede è corpo, è il corpo, ma che cos'è che vivifica questo corpo? È interessante l'immagine. Ciò che vivifica il corpo, cioè lo spirito che rende vivo il corpo, sono le opere. E in questo senso forse si può allora già azzardare un'altra riflessione. Come infatti il corpo senza spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Cioè, Giacomo avvicina le opere allo spirito. Questo lo sottolineo. E azzardo un rimando, che forse non è così peregrino, anche se Giacomo e Paolo non parlano esattamente la stessa lingua, a Galati 6, Galati 5 più probabilmente, dove Paolo ha una riflessione sul frutto dello Spirito. E il frutto dello Spirito sono delle opere, sono dei comportamenti, sono degli atteggiamenti, diciamo, relazionali, riguardano comunque l'agire. Un testo forse relativamente noto, ma adesso lo posso recuperare un momento. Galati dice al capitolo 5, versetto 22, forse vale la pena di leggere anche un po' prima: del resto sono ben note le opere della carne, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, divisioni, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge, cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come ho già detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Queste sono le opere della carne, ma sentite adesso il frutto dello Spirito. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quindi Giacomo dice: le opere sono lo spirito rispetto al corpo che è la fede. Dunque le opere hanno un carattere spirituale, possiamo dire così. Beh, Paolo a suo modo, certamente non in una coincidenza perfetta di linguaggio, parla del frutto dello Spirito, cioè dice che lo Spirito produce un frutto nella vita delle persone, fruttifica, cioè incide a livello dei comportamenti. Lo dico per mostrare che, senza che si possa negare una divergenza di sensibilità, ci sono delle evidenti consonanze tra i due. E allora adesso, appunto, diciamo, ho percorso il testo in un modo relativamente sommario, ho cercato comunque almeno di mettere a fuoco quello che a mio giudizio è il cuore della faccenda trattata qui. Adesso, ancora per qualche minuto, ma non tanti, faccio due riflessioni sintetiche. La prima è sulla visione di Abramo, e la seconda è proprio la questione della fede e delle opere. Così chiudo. La visione di Abramo, come ci è presentato il patriarca qui da Giacomo. La volta scorsa abbiamo riflettuto su Abramo nella visione di Paolo. Non abbiamo preso tutti i testi paolini, ma abbiamo preso quello sicuramente più importante, Romani 4. Non c'è dubbio che Giacomo e Paolo si muovano secondo due prospettive diverse. Non c'è dubbio che i due autori mettono accenti, i loro accenti li mettono in modo diverso. E tuttavia questo diverso orientamento non approda ad una inconciliabilità assoluta, non approda ad una inconciliabilità assoluta. E anche l'aspetto terminologico, i termini usati non sono irrimediabilmente opposti. Perché? Perché Giacomo comunque, quando ci parla di Abramo e in generale in tutto questo brano, non parla mai di opere della legge. Ciò che gli sta a cuore sono le opere che scaturiscono dalla fede. Ma Paolo con chi ce l'ha? Paolo critica coloro che mettono a fondamento della vita religiosa le opere della legge. Giacomo non parla da nessuna parte di opere della legge. Quindi non si può dire che ci sia un'opposizione nemmeno a livello terminologico. Tra le dichiarazioni di Giacomo e quelle di Paolo non c'è opposizione assoluta. Paolo oppone le opere della legge alla fede. Giacomo è preoccupato di legare fede e opere della fede. Poi, ripeto, è chiaro che hanno due sensibilità diverse e soprattutto hanno due situazioni comunitarie diverse. Paolo deve dire ai cristiani di Roma qual è il fondamento su cui si costruisce il rapporto con Dio. Giacomo ha il problema di dire a dei già credenti come fiorisce la vita di fede. Allora, le due cose non sono inconciliabili perché non toccano la stessa questione fondamentalmente. Allora, ritorno all'espressione che ho usato prima. Giacomo non parla mai di opere della legge. Ciò che gli sta a cuore sono le opere della fede, come le ho chiamate prima, e su questo piano, anche se non con la stessa terminologia, trova Paolo perfettamente d'accordo. C'è un'espressione di Paolo che poi anche terminologicamente è molto vicina a Giacomo, Galati 5:6, Paolo dice, in Galati 5:6, Paolo dice: perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Testo famoso, no? E alla lettera Paolo dice: la fede che opera, si rende operosa, va benissimo, per mezzo della carità. Beh, vedete, questo è il punto di maggiore vicinanza tra i due, perché qui Paolo parla di una fede che opera. Anche per Paolo la fede non può non essere operosa, e anche per Paolo la operosità si esprime essenzialmente nella carità, cioè nell'amore per il prossimo, nell'amore gratuito per il prossimo. È vero che non mettono gli stessi accenti su Abramo, perché Paolo, nel parlare di Abramo, ne parla sottolineando il punto, ciò su cui si fonda il rapporto di Abramo con Dio. È questo che interessa a Paolo, e il fondamento per lui è la fede. Ma Giacomo non può negare questo, infatti l'ho detto introducendo, cioè sarebbe come dire che Giacomo nega che c'è un primato all'ascolto. Ma figuriamoci, il problema non è togliere il primato all'ascolto, è affermare che l'ascolto è vero soltanto se diventa un ascolto fattivo. Idem è la questione della fede. Il problema non è togliere il primato alla fede per metterci le opere, è insistere nel dire che la fede non è veramente tale se non diventa una fede operosa. E allora, sinteticamente, l'ultimo punto della mia sintesi: il ruolo di fede e opere nella giustificazione dell'uomo. Nel passaggio che abbiamo letto stasera, Giacomo pone sullo stesso piano di quello che è un puro uditore della parola colui che si tiene attaccato a questa fede conoscenza, no? A una fede gnosi. Giacomo esige una fede che si traduce nelle opere e in essa diventa perfetta. Sì, queste cose che mi sono appuntato forse valeva la pena che le dicessi prima. Ho una riflessione che ho dislocato nel punto, non nel punto corretto. Il caso che Giacomo ci ha presentato nel brano di stasera ai versetti 15-16, quindi il caso dell'atteggiamento verso i poveri della comunità, è un paragone in cui si mostra l'inutilità di una fede senza le opere, come ad un povero non serve a nulla una parola pietosa che non porta con sé un atto concreto, così una fede a cui non segue nulla è inutile in ordine alla giustificazione, salvezza. E la distanza tra Giacomo e Paolo non è in verità opposizione. All'inizio mi è stato detto che prima si discuteva, prima che arrivassi un po' già su queste cose, e si discuteva se Giacomo ce l'avesse con Paolo. Oggi su questo punto si è molto cauti. Alla Settimana Biblica Nazionale di settembre a Roma, gli esperti di Giacomo sembravano piuttosto del parere che non è affatto necessario presupporre la conoscenza esplicita di Paolo per capire Giacomo. Non so se sia una tendenza dominante, certamente era la tendenza di quelli che erano lì. E quindi vedete che questo dice che, allora, non è necessariamente presupposto un aspetto polemico. La lettera di Giacomo è comprensibile perfettamente prescindendo da un intento polemico verso Paolo. Oggi si dice che questo intento polemico è tutto da dimostrare. La istanza di Giacomo si spiega a sufficienza all'interno delle situazioni comunitarie alle quali vuole rispondere. E sul versante di Paolo, e chiudo, anche Paolo ha chiaramente il problema di mostrare come la sua posizione sull'importanza della fede, sul ruolo centrale della fede, non porta in nessun modo a dimenticare il rilievo che ha un comportamento cristiano. E allora prendo qualche passo della lettera ai Romani per spiegarmi e per chiudere. Romani l'ho commentato l'altra volta, ma Paolo l'abbiamo evocato più volte anche stasera. Il primo passo, ne prendo due, il primo passo che prendo è Romani 3:8, Romani 3:8. E non è come alcuni ci fanno dire, facciamo il male perché venga il bene, e se ci calunniano, ed è giusto che siano condannati. In questo passo Paolo mostra di sapere che a Roma circola una cattiva interpretazione della sua teologia. A Roma c'è qualcuno che dice che Paolo va in giro a predicare questo, che la risposta di Dio al nostro peccato, ma come risposta obbligata, come reazione chimica, è il dono della salvezza. Qualcuno lo accusa dunque di avere una visione della grazia tale per cui la grazia è la risposta obbligata, diciamo così, di Dio al peccato. Allora questi tali gli fanno dire così. Paolo va in giro dicendo che facciamo tanti peccati perché così Dio risponde con tanta grazia. Vedete che il problema è comunque che cosa va in giro a insegnare questo tale sulle opere, sull'agire umano. Si capisce che Paolo è stato frainteso su questo punto. Ma il passo più a tono rispetto alla nostra istanza di stasera è l'inizio del capitolo 6. Di Romani. Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia? È assurdo. Noi che siamo già morti al peccato, come potremo ancora vivere in esso? Qual è il problema qui? Qualcuno fa dire a Paolo questo, ed è una questione di prima di nuovo, ma qua sviluppata più a fondo. Gli fanno dire questo, che lui va in giro a predicare che facendo il peccato Dio risponde con la grazia, e il suo problema allora è quello di mostrare quale ruolo ha un agire eticamente positivo nella vita cristiana. È questo di cui l'accusano, di minimizzare, di non avere una visione chiara sul ruolo che ha l'agire, il fare. Bene, i capitoli da 6 a 8 della lettera ai Romani, tutti e tre, sono la risposta di Paolo a questa faccenda. E la risposta di Paolo in sostanza è questa. Dice: come fate ad andare in giro a dire che io insegno queste cose quando io insegno che nel battesimo siamo morti per nascere ad una vita nuova? Ora, se io, come voi tutti sapete, vado in giro a insegnare questo, ciò significa che in forza del battesimo noi abbiamo rotto con i comportamenti di prima per nascere ad una novità di vita. Allora, l'idea per Paolo qual è? E Giacomo non potrebbe non essere d'accordo su questo punto. L'idea di Paolo è questa, che le opere nell'esistenza cristiana hanno un posto molto importante, ma sono l'agire che scaturisce dal dono di Dio accolto nella fede. Ecco, questa sarebbe la visione paolina. Detta così, non sta in opposizione frontale con Giacomo. Le opere per Paolo sono ciò che nell'uomo traduce visibilmente la grazia, il dono di grazia che Dio ti ha concesso in forza della fede. La fede ottiene la grazia, all'uomo che crede Dio fa il dono abbondante della sua, del suo spirito, dite quello che volete, la grazia di Dio nell'uomo, se è accolta, non può non generare un comportamento conseguente. Se non lo fa, vuol dire che quella grazia non è stata veramente accolta. Infatti, e chiudo, c'è un punto in cui Paolo dice così, quando lo mettono, i Corinti mettono in discussione la sua autorità, no? E lui dice, io ho faticato più di tutti loro, si riferisce agli altri apostoli, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Questa è la sua idea, esattamente. Cioè che l'operare, l'agire, il faticare, cioè la vita cristiana, è ciò che la grazia produce in noi. Dove è chiaro che se la grazia non produce niente, vuol dire che l'ho fatta fuori. Cioè che l'ho uccisa, che l'ho soffocata. Bene, io mi fermo qui.
Grazie. Abbiamo ancora un quarto d'ora, volendo, quindi c'è la possibilità di dedichiamo questo spazio a curiosità, obiezioni, domande, chiarimenti.
Volevo fare una domanda. Non so se la volta scorsa è già stato detto, ma la lettera di Giacomo e le lettere di Paolo, che contemporaneità hanno, che tempo c'è? Sono venute prima le lettere di Paolo o quelle o questa di Giacomo?
Grazie.
C'è qualche, se mai ne raccogliamo sì, due o tre eventualmente.
Prego. Può essere accettata, può essere una prospettiva, una idea, diciamo, questa cosa, che sia simbolica, cioè che Isacco rappresenta la cosa più importante, il desiderio, la cosa più importante della nostra vita, la cosa che teniamo di più, come può essere Dio. E appunto il rivolgere invece il nostro tenere più a Dio, non più a questa cosa. Ok, magari nella carriera, magari nel matrimonio, nella famiglia, nell'hobby, nella logistica, però uno ha una cosa che tiene di più in assoluto. Ecco, rinunciare a questo per Dio. Questa è la prima cosa, vorrei chiedere se è corretta, perché me la sono inventata io questa interpretazione. Quindi è da prendere quel modo, non è anche lei che dice. La prima cosa è questa. La seconda domanda che vorrei è la fede e opere. La fede, tutto sommato, sono la fortuna che ricevo da intorno, non è questa grande fatica, anzi. Ma le opere, ecco, io francamente le conosco quando Paolo dice non faccio il bene che vuole, non faccio il male che non vuole. Ecco, io chiederei come si può affrontare questo dilemma, che un pochino attraversa, credo, che non è di tutti. Grazie.
Dammi. La fede salvifica di cui parla Giacomo può trovare corrispondenza nel capitolo 25 di Matteo nella questione scatologica della salvezza.
Ma sulla datazione, diciamo globalmente, Giacomo è scritta dopo le lettere di Paolo, almeno dopo le lettere autentiche di Paolo. La produzione delle lettere sicuramente autentiche, che sono sette, sulle altre c'è un po' più di discussione, le ha scritte Paolo direttamente, le hanno scritte dei suoi discepoli dopo la sua morte. La produzione delle lettere autentiche copre una fascia, diciamo, di una decina d'anni, dal 50 al 60. Diciamo che la lettera di Giacomo è collocata normalmente dopo questo periodo, quindi è difficile poi dire se uno potesse avere avuto accesso ai testi, però no, potrebbe avere conosciuto la predicazione paolina, i contenuti fondamentali della predicazione di Paolo. Il caso si pone per esempio anche per Luca, San Luca, che ma verosimilmente ha accompagnato Paolo almeno in parte della sua attività, però non abbiamo nessun punto né nel Vangelo, ma questo si spiega di più negli Atti, in cui traspaia che Luca conoscesse le lettere, cioè no, non c'è mai un punto in cui si dica questa espressione l'ha trovata nelle lettere. Ci sono dei passaggi in cui appaiono termini paolini, ma e quindi diciamo Giacomo, diciamo così, potrebbe avere avuto una conoscenza della predicazione paolina, dei suoi contenuti fondamentali, non necessariamente delle sue lettere, e qualcosa del genere sembra accadere per Luca, cioè Luca sembra avere conosciuto la predicazione di Paolo, ma non aver avuto in mano direttamente l'epistolario, che poi si forma come raccolta gradualmente. Ma la questione di Isacco, sì, è una questione che merita attenzione, certamente, diciamo, troverei un po' singolare che uno volesse piegare questo testo all'idea che Dio chiede un sacrificio umano, ecco. Quindi se questo la spaventa, e penso che sia questo, la vorrei rassicurare, cioè non c'è dubbio che nella scrittura Dio dica a Israele: non confondetemi con gli dèi delle nazioni che chiedono il sacrificio dei figli e delle figlie. Quindi qualunque possa essere stata l'origine di quel testo, perché i testi poi possono nascere da tradizioni che hanno un loro ambiente culturale, ma il senso che ha dentro la Bibbia adesso non può essere in nessun modo quello di immaginare che a Dio venga in mente di chiedere un sacrificio umano. Ecco, questo mi sentirei di escluderlo per questa ragione, che laddove la Bibbia pronuncia una parola diretta sulla questione dei sacrifici umani, la parola è inequivoca, cioè a Dio questa cosa non è mai venuta in mente. Anzi, è proprio quello che la Bibbia chiama gli abomini delle genti. non fate quegli abomini lì, perché se li fate io vi caccerò dalla terra dove vi ho introdotto, e tra gli abomini delle genti ci sono i sacrifici umani. Quindi non c'è dubbio, diciamo così, che per il senso che il testo acquista dentro la scrittura, no, non può voler dire che Dio si è immaginato di arrivare a chiedere il sacrificio umano di Isacco, come insomma. Quindi la lettura che lei offre è una lettura accettabile. D'altro canto, mi sembra, lei forse non lo sa, ma in fondo la sua lettura è nella linea di Luca 14, cioè quando Gesù dice: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i figli, fratelli e sorelle, campi e la sua stessa vita, non può essere mio discepolo. Beh, non mi sembra, lei lo legge in questa linea dove non c'è uccide suo padre, ecco. C'è un altro tipo di espressione che può essere però il modo in cui ritraduciamo l'esperienza di Abramo con Isacco. Cioè Gesù cosa vuole dire? Quell'espressione che adesso la CEI ha nella seconda versione, nella versione recente l'ha attenuata. Il testo dice odiare, ma va anche capito, quindi la CEI poi fa anche bene a, come dire, sciogliere certi punti che possono essere equivoci. Cosa vuol dire odiare? Chi viene a me, se uno viene a me e non odia suo padre, anche qui è ovvio anche per ragioni linguistiche, cioè c'è un modo di esprimersi che è tipico del mondo semitico. Comunque odiare non vuol dire che Gesù incita ad avere sentimenti negativi verso il padre, la madre, la moglie, i figli. L'idea che è veicolata dal testo è, beh guarda, l'ideale è che tutto si componga, cioè che con tuo papà, tua mamma, tua moglie, i tuoi figli, tutti insieme si cammini sulla via del Vangelo. Questo è l'ideale, anche per Gesù. Ma se però, per caso, tuo papà un giorno comincia a dire: eh no caro, adesso tu fai questa cosa qui e questa cosa è contro il Vangelo, tu che cosa fai? E questo è il punto. Odiare il padre vuol dire che laddove il padre diventa un'istanza contraria al Vangelo, se vuoi essere mio discepolo è il Vangelo che vince, ci siamo? Non so, è quello che lei mi sembra ha cercato di vedere. Sì, è così, cioè sì, il testo si può leggere, si deve leggere in questo senso, no? Cioè che in qualche modo Dio viene prima di tutto, ecco, diciamo così, no? E che non ci è permesso farci scudo di qualcosa per dire a Dio: beh, prima viene questo, ecco, diciamo così, no? Mettere davanti qualcosa che diventi quello che viene prima. Ma se allora viene prima è il mio Dio, perché alla fine il meccanismo è questo, no? Perché se c'è qualcosa che viene prima di Dio, allora quello è il vero Dio, perché per definizione o Dio viene prima o non è Dio. Se io al prima di lui ci metto un altro, allora l'ho sostituito, il mio Dio è diventato quell'altra roba lì che io faccio venire prima di lui. La fede è un dono, ma le opere mica tanto. Beh, attenzione, allora, perché qui stiamo dicendo che la fede che non opera non è fede, cioè quindi se Dio ti fa questo dono deve farti anche il dono di poter operare, se no questo Dio mi frega un po', cioè perché mi dà una macchina o mi dà la benzina, ah cavolo, scusi, se lei dà a suo figlio la Ferrari senza dentro un litro di benzina, quello è un inganno, se gli dice di usare la macchina e quello non lavora deve dargli anche la benzina, o no? Altrimenti è un trucco. Io penso che Dio debba fare così con noi, non può limitarsi, come dire, a darci la fede in dono, no, ma se la fede vera è la fede che opera, Dio in dono ti deve dare una fede capace di operare, altrimenti ci sta pigliando un po' per i fondelli. E infatti l'idea dei Vangeli è questa, cioè che Gesù, lo dico in riferimento a Gesù, ma vale per il discorso di stasera, Gesù non dice mai fa, ma dà di poter fare. Questa è l'idea biblica, l'idea del Nuovo Testamento. E allo stesso modo Dio non può darti semplicemente una fede nel senso di un aver fiducia in Lui. Dio in realtà ti dà una fede che ha in sé anche la capacità di farsi prassi, opera. E se questo non avviene, il punto è che allora, insomma, in qualche modo io l'ho sedata, le ho impedito di portare frutto. Se Dio ti dà lo spirito, lo ritraduco ancora in un altro modo, ma quello spirito di suo ha la capacità di fruttificare, se no che spirito è? Cioè Dio non può darmi uno spirito sterile, cioè nell'atto in cui mi dà lo spirito, Dio mi dà uno spirito fecondo, se no mi inganna. E quindi lo spirito seminato nel nostro cuore è uno spirito capace di fruttificare. Se il frutto non avviene, vuol dire che è successo qualcosa. Però qui il discorso forse si fa complicato, perché se lei però intendeva dire che non sempre noi siamo efficaci in quello che facciamo, ci proviamo, ma non so se c'è anche questo aspetto. Beh, qui allora entra anche un'altra questione, cioè che molto spesso poi, no, invece era proprio il dire, è il tradurre, cioè.
Il risultato è nelle mani di Dio, cioè secondo me.
Sì, e infatti questo è chiaro, no? Credo. Però quello che vorrei sottolineare è che, cioè, il dono di Dio è un dono che contiene già l'elemento di efficacia della fede. Non è il dono della fede allo stato, diciamo, di una fede non operosa, ma deve per forza essere una fede operosa, se no c'è qualche cosa che, in cui Dio appunto mi inganna. Il fatto che la fede non si traduca in opere vuol dire che c'è qualche cosa che la inceppa nel mio meccanismo interiore di ricezione del dono stesso. Sì, diciamo che il rapporto tra le riflessioni di Giacomo e Matteo 25 sicuramente ci sta. Matteo 25 sarebbe la scena del giudizio finale, no? Michelangelo, la Cappella Sistina. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria insieme con gli angeli, siederà sul trono della sua gloria e saranno radunate davanti a lui tutte le genti, no? Quella è la scena di Matteo 25. Ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e dirà a quelli, eccetera, no? Questa è la storia. Infatti, che cosa dice quel testo? Questo è interessante perché? Perché il testo parla di un giudizio veramente universale, cioè un giudizio in cui sono presenti anche quelli che Gesù non l'hanno conosciuto, perché solo così si spiega la reazione. Ma quando, Signore? Ma quando ti abbiamo dato da mangiare? Ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? Cioè, se quelli fossero dei cristiani non potrebbero reagire così. Quindi il testo presuppone che il giudizio sia davvero universale e soprattutto focalizza, si potrebbe dire, su quelli che Gesù non l'hanno conosciuto. E vedete che cosa è rilevante lì, cioè, ma è rilevante una cosa che è rilevante anche per i cristiani, anzi, che è decisiva, cioè è l'amore fattivo che diventa il criterio del giudizio, l'amore fattivo. Dove allora il testo però suggerisce anche questa idea che c'è poi una efficacia dello spirito, chiamiamolo così, è chiaro che è una sistematizzazione teologica, una efficacia dello spirito al di là dei confini visibili della Chiesa, cioè lo spirito di Dio spinge a compiere il bene anche persone dal cuore buono che magari non sono arrivate alla professione di fede esplicita in Gesù. Ma allora, quanto più per quelli che questa fede esplicita in Gesù l'hanno raggiunta, cioè non potrebbe esserci un'altra via, eh? Cioè Matteo in questo è molto chiaro, cioè, Matteo sa molto bene che anche per i cristiani della sua comunità il principio fondamentale è questo amore fattivo, cioè è una fede o è un dono ricevuto che genera un comportamento conseguente. Non basta avere la lampada, ci vuole l'olio. La lampada che cos'è? È la fede, o se volete è il dono di Dio, è la chiamata a essere discepoli. E l'olio che cos'è? È un comportamento che traduce in azioni il dono ricevuto. Cioè questa cosa qui percorre il Vangelo di Matteo continuamente. e mostra appunto come Matteo sia consapevole che la fede o è una fede che diventa prassi, diciamo così, no? O non è una fede salvifica, si può usare questa espressione, perché nel giorno del giudizio non ti salverà.